alla rubrica
Lanicast.
Viaggi nel mondo della scienza.
1, 2, 3, 4. Lanicast. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Чарм и Махамантра. Hare Krishna.
Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lanicast. 37 anni fa accadeva uno degli eventi più disastrosi nell'industria di produzione elettrica da fonte radioattiva. Sono le ore 1:23 della notte, quando la centrale nucleare di Chernobyl è scossa da un'esplosione. Il sito si trova a 18 km dalla città omonima e a 3 km da Pripyat, nell'area settentrionale di un'Ucraina ancora facente parte dell'Unione Sovietica. È il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. In questo episodio non vogliamo soffermarci sulla catena di eventi che ha portato al disastro, ma bensì a quello che sta dietro questo incidente, focalizzandoci sui segreti e le bugie che il Partito Comunista Sovietico ha tenuto classificati come top secret. Inoltre, questo è anche il primo episodio che ha un appendice video, perché al di là dei segreti sono circolate anche delle ipotesi che lo stesso disastro non sia stato un, tra virgolette, banale incidente, ma un atto voluto. Sul canale YouTube di Lanicast troverete un video documentario in lingua italiana che espone questa tesi. Vi lascio il link per poterlo vedere nella descrizione di questo episodio, come anche nel post nella nostra pagina Facebook dove posteremo questa puntata. Prima di lasciarvi all'ascolto, voglio ricordarvi la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace, dove potete commentare ogni episodio ed interagire con tutti noi. Inoltre, questo, come gli altri episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Audible, Deezer, Apple Podcast. Oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
Lanicast.
È il 26 aprile del 1986, in centrale a Chernobyl è appena esploso il reattore 4 e scatta subito l'emergenza per spegnere l'incendio all'interno della centrale nucleare e iniziare a gestire da subito i postumi di questa immane tragedia, mandando subito sul campo i liquidatori. Ma parallelamente a questo, l'Unione Sovietica, il Partito Comunista e i suoi più alti organi si preoccupano solamente di un aspetto: nascondere la verità e mantenere la calma. verità però che non tarda ad arrivare grazie al ruolo determinante che la Svezia ha avuto in questa vicenda. Infatti, nelle centrali nucleari della Svezia si registrarono da subito dei valori insolitamente alti a livello appunto di radioattività, e da lì partì l'avviso di emergenza in tutta Europa, poi in tutto il mondo. Verità che ovviamente è arrivata solo in minima parte per quelli che erano i tempi. Alla è nata nel 1953 in Ucraina. Alla fine del 1986 iniziò ad indagare sull'evacuazione delle aree che erano state contaminate dalle radiazioni dell'incidente di Chernobyl. Nel 1989 è stata nominata con l'elezione membro del nuovo Soviet Supremo dell'URSS ed è stata eletta con il 90% dei voti. A questo punto però c'è un momento determinante, una fase chiave di tutta questa vicenda che altrimenti non avrebbe potuto mai vedere la luce, ovvero la fine dell'Unione Sovietica, anno 1991. Il 25 dicembre del 1991 Gorbaciov si dimise da presidente dell'Unione Sovietica e il giorno successivo, il 26 dicembre del 1991, il suo successore Boris Yeltsin formalizzò la fine, lo scioglimento dell'Unione Sovietica. È Natale in Italia, è il 25 dicembre del 1991, è pomeriggio qua, e a Mosca va in scena uno dei momenti più importanti della storia moderna, ovvero dal punto più alto del Cremlino viene ammainata la bandiera con la falce e il martello una volta per sempre. Ed è qui che entra in gioco il ruolo fondamentale di Alla Yaroshinkaya, perché dopo il colpo di stato militare in URSS nell'agosto del 1991 e la messa al bando del Partito Comunista, iniziò il trasferimento dei suoi archivi e finalmente i deputati ricevettero i protocolli segreti del gruppo operativo del Politburo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica in merito all'incidente di Chernobyl all'interno della centrale. I documenti pubblicati in lingua originale, in russo, nel 1992 sono stati declassificati top secret solamente 33 anni dopo del disastro di Chernobyl, ovvero solamente nel 2020. Sono stati poi pubblicati e tradotti in lingua inglese. E oggi io vi mostro i documenti salienti e le parti più raccapriccianti di questa storia, che sono emerse appunto solo nel 2020. Questi documenti che ora vi mostrerò nelle sue parti più interessanti, più salienti, descrivono in dettaglio reazioni di altissimo livello, insabbiamenti, critiche all'interno dello stesso Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e le fonti includono appunti del Politburo, segreti del KGB, diari e protocolli mai tradotti prima in inglese e pubblicati oggi dal National Security Archive. All'interno di questi documenti sono inclusi anche estratti dal diario del membro del Politburo, Vitali Vorotnikov, ed estratti da rare copie di lavoro ufficiali delle sezioni del Politburo. Ma cosa è esattamente il Politburo e che ruolo aveva esattamente il KGB? Facciamo prima un passo indietro. Il 30 dicembre del 1922 viene costituita l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'URSS nasce dalle ceneri del precedente periodo zarista. L'organizzazione politica del paese prevede un solo partito politico ufficialmente riconosciuto, il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, guidato da un segretario generale e appunto dal Politburo. Del Politburo facevano parte i più influenti membri che determinavano la politica del partito e nel sistema monopartitico dell'Unione Sovietica stessa. La nota importante arriva dal 1973 perché da questo anno iniziano a far parte del Politburo anche il presidente del KGB, nonché il ministro degli esteri e quello della difesa. Ed eccoci arrivati quindi all'analisi del ruolo determinante che ha avuto anche il KGB all'interno del disastro di Chernobyl. Il KGB, o KGB in italiano, è il Comitato per la Sicurezza dello Stato, era il nome della principale agenzia di sicurezza, di servizio segreto e polizia segreta dell'Unione Sovietica, attiva dal 13 marzo del 1954 al 3 dicembre del 1991. KGB è diventato noto al mondo soprattutto durante il periodo della Guerra Fredda. Il KGB riuniva, e lo si scoprirà solo alla fine dell'Unione Sovietica, in un unico organo tutti i compiti e tutti i poteri che in Occidente aspettavano a più enti. Ad esempio, se prendiamo in esame gli Stati Uniti d'America, erano e sono svolti, in questo caso quindi negli USA, da CIA, NCA e FBI insieme ad altri organismi, mentre il KGB racchiudeva tutto in un unico organo tutti questi ruoli. Alla Yaroshinkaya racconta che quando ha iniziato a vedere tutti questi documenti e a fotocopiare tutti questi documenti si è subito reso conto che l'inganno attorno al disastro di Chernobyl era vasto quanto il danno stesso, quanto il disastro stesso. Ma andiamo a vedere i principali rapporti di questi documenti, tutti quei momenti chiave emersi appunto da queste pubblicazioni. Uno di questi documenti principali parte da questo segreto protocollato con il numero 7 del 6 maggio del 1986. Vengono elencati i presenti a questa riunione, dove appunto troviamo una serie di figure illustri per quei tempi e dove veniva precisato che erano le ore 9 del 6 maggio. Il numero totale dei ricoverati in ospedale ammontava già a 3.454 persone. Il numero colpito da malattie e da radiazioni ammontava a 367 persone. Secondo i protocolli, il numero dei malati cresce ogni giorno. Il conteggio è già di migliaia. Questo, diciamo, sono informazioni più o meno che non sorprendono ancora, secondo me, tanto, sebbene vi ricordo che i dati ufficiali, a sentire ovviamente l'Unione Sovietica e quindi tutte le informazioni ufficiali pubblicate ai tempi da Mosca, parlano di numeri molto più esigui. Si parlava inizialmente di solo 3 morti, poi di 20 morti, e comunque se vedete i numeri ufficiali, i numeri dei morti e dei malati è davvero un numero imbarazzante, ridicolo. Ma alziamo subito i toni e il livello di gravità di questi documenti segreti che lasciano davvero sconvolti. Vi anticipo però già che non è questo il punto peggiore che almeno personalmente ho trovato nei vari documenti. Infatti in questo caso parliamo ancora del livello di radioattività a quei tempi, durante i primi giorni post disastro. Segreto protocollato con il numero 9, data 8 maggio 1986. Il Ministero della Salute dell'URSS ha approvato nuovi standard sui livelli consentiti di esposizione della popolazione all'irradiazione radioattiva, superando di 10 volte i primi. In casi particolari è possibile aumentare questi standard a livelli superiori di 50 volte il precedente. E con questo protocollo segretato, in realtà cosa è successo? È che si è parlato spesso dei livelli di radioattività e l'Unione Sovietica ha sempre dichiarato che i livelli non erano così preoccupanti, non erano così alti. E il motivo è che hanno cambiato le leggi all'interno dell'Unione Sovietica e quindi se fino al giorno prima del disastro di Chernobyl era stabilito come valore massimo quello di 10, per fare un esempio, dopo il disastro di Chernobyl in certe aree quel valore che prima era 10 è stato portato a 100 e addirittura in certe zone, per giustificare i valori incredibilmente alti, come ad esempio all'interno della Foresta Rossa, quei valori sono stati portati addirittura a 50 volte di più, quindi a 500. Tutto questo ovviamente significava che i valori, che in quel momento erano altissimi, erano comunque in linea con la legge del momento, con le regole del momento. Tutto questo ovviamente per contribuire alla disinformazione e per contribuire a far mantenere una certa percezione dell'Unione Sovietica anche al di fuori dei propri confini. Ma a questo punto passiamo alle note drammatiche, quelle che fanno davvero rivoltare lo stomaco e che di sicuro avrà avuto un certo impatto anche su di noi. E quindi ora andiamo ad analizzare tutto quello che è stato messo sotto segreto, sotto silenzio in merito ai cibi. È una roba vergognosa, una roba davvero nauseante e forse oggi vediamo davvero gli effetti anche dell'aumentare di determinate malattie. Segreto protocollato con il numero 32 del 22 agosto 1986, paragrafo 10. Considerare opportuno conservare la carne con un livello elevato di contaminante radioattivo nella riserva governativa in deposito, nonché oggetto di acquisto nell'anno in corso. E ora, catalogato come segretissimo, risoluzione dell'8 maggio 1986. Nel corso della macellazione di bovini e suini di grossa taglia è accertato che il lavaggio degli animali con acque e anche l'asportazione dei loro linfonodi comporta l'ottenimento di carne idonee al consumo. Ma andiamo avanti. Segreto allegato al paragrafo 10 del protocollo 32. Attualmente sono in deposito circa 10.000 tonnellate di carne con livelli di contaminazione di materiali radioattivi. Da agosto a dicembre di questo anno si prevede che oltre 30.000 tonnellate di tale carne entreranno in produzione. E poi arriva la raccomandazione: disperdere il più possibile la carne contaminata da materiale radioattivo in tutto il paese e utilizzarla per la produzione di insaccati, di conserve e prodotti a base di carne in un rapporto da 1 a 10 con carne normale. Quindi, in sostanza, tutta quella carne radioattiva che è stata conservata per un po' o lavata o con linfonodi asportati, e quindi è stato dato ordine di disperderla all'interno di tutta l'Unione Sovietica, ma anche di tutta l'Europa, ma soprattutto di trasformare quel prodotto in insaccati, e per farlo è stato dato ordine di mescolarla insieme a carne buona. Quindi carne radioattiva insieme a carne buona, messa insieme, trasformata in insaccati e venduta, distribuita in più parti dell'Europa. Ma all'interno di questi documenti non troviamo solo rapporti legati all'emergenza, alle condizioni precarie, alle condizioni di gestione degli alimenti, troviamo anche una lettera dei liquidatori, i primi intervenuti appunto post disastro di Chernobyl, che sono andati appunto a scrivere una lettera nell'ottobre del 1986, una lettera destinata al comitato centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. In questa lettera gli uomini hanno espresso le loro preoccupazioni per l'impatto dell'inverno sulla loro salute, la mancanza di un abbigliamento adeguato al clima. Gli abiti con cui sono arrivati erano quelli estivi, ma soprattutto le scarse cure mediche. 20 anni dopo, Gorbaciov scrisse anche una lettera in merito a Chernobyl e la definì una svolta storica del disastro, perché più di ogni altra cosa ha aperto la possibilità di una libertà di espressione al punto che il sistema, come lo conoscevamo, non poteva più continuare. Queste dichiarazioni appunto ci sono anche tutte quelle ultime fasi, dove appunto anche Chernobyl ne fa parte, dell'Unione Sovietica. Tra i vari documenti ho reperito anche un'intervista però ad uno dei tanti liquidatori intervenuti, Sergei Krasilnikov, un ex liquidatore che ora ha 65 anni, ha parlato dei suoi problemi di salute e del tempo trascorso a Chernobyl nel 2016 e ha detto: se avessi saputo con quale indifferenza e disprezzo lo Stato mi tratterebbe ora, potrei non aver accettato di essere un liquidatore. Tuttavia, sapendo quello che so adesso, probabilmente agirò in modo simile. Ovviamente queste sono dichiarazioni arrivate dopo la pubblicazione di tutti questi documenti segreti.
E ora un disco.
Sie ist ein Modell und sie sieht gut aus. Ich nehm sie heute gern mit zu mir nach Haus. Sie wirkt so kühl, an sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera zeigt sie, was sie kann. Und hat hier alle Männer abgecheckt. Im Scheinwerferlicht der junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Thank you. sich zu schaff für das Konsumprodukt. Und wird von Millionen Augen angeguckt. Ihr neuestes Titelbild ist einfach fabelhaft. Ich muss wieder sehen, ich glaub, sie hat's geschafft. Bleiben Sie mal
weg!
Und hat hier alle Männer abgecheckt, zweimal. Im Schrein, wer verricht der junges Lächeln stolz. Sie sehen gut aus und Schönheit wird bezahlt.
Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stay.